File 11, pagina 60, sezione 3. Non tutti coloro che sono ritornati dai lager sono stati capaci di testimoniare. A trattenerli sono stati il desiderio di rimuovere il ricordo di un'esperienza terribile, la difficoltà di descrivere adeguatamente esperienze disumane, ma soprattutto il timore di non essere creduti. Tu ritieni che la testimonianza anche di sofferenza sia doverosa in quanto ha un valore per l'umanità? Terzo concorso ANED per le scuole. Anno scolastico 1998-1999. La testimonianza richiede sempre coraggio e forza d'animo. Il ricordo di un trauma, patito o inflitto, è esso stesso traumatico, scrive Levi, forse il più noto tra i reduci italiani ad aver narrato per iscritto l'esperienza dell'internamento. Il violento bisogno di raccontare, sentito anche da Levi durante e subito dopo la prigionia, tende a caricarsi di dubbi e ad essere offuscato dal ritegno, addirittura dall'assurda vergogna del sopravvissuto. Elie Wiesel scrive: «Vivo e quindi sono colpevole. Venuta meno la bestiale, degradante condizione di schiavo, costretto a vivere nella sporcizia, a rubare e a ricorrere alla sopraffazione, subentra infatti l'improvvisa consapevolezza della propria mancata resistenza, dell'aiuto negato al compagno, dell'abbruttimento morale ma anche fisico, perché la promiscuità coatta viola ogni pudore ed impedisce ogni riservatezza». Affiora, tra l'altro, una domanda: perché proprio io? Essere tra i sopravvissuti è una fortuna o c'è forse il rischio di essere vivi al posto di un altro, di una persona migliore e proprio per questo sopraffatta dal meccanismo del campo? Né i sommersi e i salvati, Levi si dice convinto che da Auschwitz solo i peggiori, o al massimo i più fortunati, potevano uscire vivi. E anche per scontare questo privilegio, per dare una ragione alla propria sopravvivenza, che l'autore ha sentito impellente, quasi come un obbligo morale, il bisogno di testimoniare, nonostante in lui ci fosse coscienza dell'incompletezza di tale testimonianza. Gli unici che hanno veramente esplorato a fondo la realtà del lager, nella sua funzione precipua di campo di sterminio, sono infatti i sommersi, coloro che marciavano e faticavano in silenzio e che sono morti senza lasciar traccia nella memoria di nessuno. Il senso di colpa nei loro confronti, la vergogna per il solo fatto di aver assistito a cose tali che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e sopravvivere, sono difficili da cancellare. A volte chi ha fatto ritorno continua a provarle anche dopo aver speso la propria vita nello sforzo di impedire che la memoria di ciò che è accaduto venga rimossa. Primo Levi, che nel 1976 dichiarava di non provare più emozioni dolorose nel ricordare il lager e di essere uscito da quell'esperienza arricchito e fortificato, si suicidò a Torino nel 1987. Non possiamo dimenticare le parole che proprio Levi scrisse un anno prima di commettere questo gesto. Si deve constatare con lutto che l'offesa è insanabile, si protrae nel tempo e le erinni perpetuano l'opera del tormentatore negando la pace al tormentato. Il suicidio di Levi fu un avvenimento cruciale per Semprún, lo scrittore spagnolo deportato nel 1944 a Buchenwald. Semprún, nel giorno della sua liberazione, il 12 aprile 1945, sotto gli sguardi spaventati, pieni di orrore, di tre ufficiali degli alleati, aveva avuto la precisa, improvvisa sensazione di non essere sfuggito alla morte, di non averla evitata. L'aveva anzi attraversata, percorsa, vissuta e ne era ritornato vivo, quasi fosse risorto. Da quel momento in poi, dunque, egli si era sentito invulnerabile, immortale. La morte faceva ormai parte del suo passato. Era un'esperienza vissuta il cui ricordo si appannava. È stata proprio la notizia della morte di Levi a farlo ridiventare mortale, a tornare a porre la morte nel suo avvenire. Perché se Levi, che aveva anche lui già visto e vissuto la morte, ne era stato riafferrato, lo stesso poteva accadere a lui. Per non dover far ritorno nemmeno con la memoria all'esperienza mortifera di Buchenwald, Semprún aveva deciso, nel dicembre 1945, di abbandonare la stesura delle sue memorie e scegliere l'obnubilata serenità dell'oblio, l'amnesia volontaria che gli avrebbe permesso di ritornare alla vita. Scrittura e vita, appunto, gli parevano elidersi a vicenda. Non sarebbe riuscito a scrivere se non a prezzo della sopravvivenza, perché dalla scrittura, che per Levi era rasserenante e purificatrice, egli si sentiva precipitato nella morte, soffocato. Il dubbio sulla possibilità di raccontare era affiorato in lui già davanti agli occhi sgomenti dei tre ufficiali, tre paia di occhi in cui egli leggeva lo spavento di chi si trova di fronte a un fantasma. Avrebbero potuto i proprietari di quegli occhi, gli uomini del fuori, comprendere la sua testimonianza? Egli non riteneva problematico l'esprimere, il dire, perché l'esperienza del campo era per lui invivibile, non indicibile. L'ineffabile di cui tanto si parla è solo un alibi. Ma quanto di quel messaggio avrebbe potuto davvero essere assimilato? Anche se dopo 16 anni di afasia e a prezzo del riaffiorare dell'angoscia che pareva sopita, nel 1961 Semprún è riuscito a concludere il suo primo libro su Buchenwald e pochi anni fa ha scritto il secondo. L'interrogativo sulla comunicabilità dell'esperienza del lager rimane pressante. Levi ha scritto che l'esperienza degli ex deportati è sempre più estranea alle nuove generazioni dell'Occidente. Oltre alla lontananza temporale degli avvenimenti, che va aumentando e rende quei fatti sempre più sfumati, o addirittura permette l'avanzare di revisionismi e negazionismi, anche il fatto che di continuo da ogni parte del mondo ci giungano notizie e immagini degli orrori che continuano ad essere perpetrati, rischia di anestetizzarci e di non farci percepire del tutto la dimensione e la gravità dello sterminio compiuto nei campi nazisti. Chiara Brusini, Liceo Ginnasio Stellini, Udine. Nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non gli crederà. E quando anche qualche prova dovesse rimanere e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti. Così dice Primo Levi nel suo libro I sommersi e i salvati, riferendosi alle parole rivolte dalle SS ai prigionieri dei lager, poco prima della capitolazione. Parole che evidenziano l'intento nazista di evitare qualsiasi testimonianza sulla Shoah, lo sterminio di 6 milioni di ebrei, che costituisce una delle pagine più cupe non solo di questo secolo, ma dell'intera storia dell'umanità, destinato a rimanere una macchia indelebile, una ferita insanabile. L'atrocità di questo massacro fece sì che per lungo tempo i racconti dei sopravvissuti fossero accolti con diffidenza, proprio perché si rapportavano ad una verità al di là di ogni immaginazione, ad una realtà talmente incredibile per le persone normali da poter competere con le peggiori fantasie infernali. Del resto, gli stessi ex deportati erano assaliti da dubbi sulla veridicità delle loro testimonianze, come se avessero scambiato un incubo per la realtà. Era come se stessi a osservare lo svolgimento di fatti a cui io partecipavo solo vagamente. Bethlehem. L'irrealtà dei campi di sterminio si contrappone, rendendola ancora più cruda, alla lucida e fredda logicità con cui essi erano organizzati, vere e proprie macchine produttrici di cadaveri. La vita nei lager è stata definita come una morte prolungata, o meglio, come una condizione in cui vengono impedite sia la morte che la vita. Infatti, gli internati, anche se riescono a sopravvivere, sono tagliati fuori dal mondo dei vivi più efficacemente che se fossero morti, perché il terrore impone l'oblio. Chi non ha visto con i propri occhi non può credere. Rousset. Ad ogni modo, l'ostacolo maggiore che si è frapposto tra coloro che sono ritornati dai lager e la loro testimonianza è stata la volontà di dimenticare, di cancellare un ricordo così doloroso e l'impossibilità di trovare parole adatte per descrivere un'esperienza del genere. Dopo la liberazione, molti reduci preferivano non parlare per non rivivere le torture e le vessazioni subite. Lo scrittore Elie Wiesel aspettò 10 anni prima di mettere mano al suo libro La notte. L'oblio è l'ultimo rifugio di coloro che preferiscono seppellire tutto, che non hanno il coraggio di guardare negli occhi il proprio passato, che sperano di cancellarlo come un brutto sogno. Ferrarotti. Numerosi ex deportati, schiacciati dal peso di una verità ineffabile e incomunicabile, arrivarono a togliersi la vita. L'aspetto più sconvolgente della triste realtà dei lager, al di là dell'eliminazione fisica sistematica di milioni di ebrei e di altri prigionieri sta nella distruzione della personalità, nell'annullamento dell'individualità e della dignità di uomini, per cui i prigionieri erano considerati degli oggetti, ridotti al livello di bestie, trasformati in manichini e resi superflui. L'anima, infatti, può essere distrutta anche senza distruggere l'uomo fisico. Si può uccidere una persona anche senza eliminarla materialmente, trasformandola nella creatura descritta da Primo Levi nella celebre poesia «Se questo è un uomo». Consiste proprio in questo l'abiezione della soluzione finale, che la distingue da qualsiasi altro massacro, il fatto di distruggere non delle vite, ma la vita stessa. Come ha scritto Primo Levi, molto probabilmente quanto è avvenuto non si può comprendere, perché comprendere significa in un certo senso giustificare, in quanto presuppone un'identificazione con il carnefice per assumerne il punto di vista. Del resto, ciò che è successo è privo di ogni razionalità ed esula da tutti i criteri di giudizio da noi conosciuti. Ma se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate, anche le nostre. Levi. La Shoah, dunque, è una questione ancora aperta, dal momento che c'è sempre la possibilità, da parte della storia, di regredire, di dimenticare le conquiste della tradizione democratica e dei principi liberali, troppo spesso dati per acquisizioni scontate e intramontabili. Un nuovo fascismo, col suo strascico di intolleranza, può nascere di nuovo, magari facendosi chiamare con altri nomi. Bisogna allora trovare la forza di resistere. Anche in questo la memoria di quanto è avvenuto nel cuore dell'Europa può essere di sostegno e di ammonimento. Levi. È necessario ricordare all'umanità a che cosa possono portare l'odio e il fanatismo, poiché potrebbero apparire nuovamente altrove. L'uomo che dimentica la storia la dovrà rivivere. George Santayana. Francesca Andrian, Liceo Ginnasio Stellini, Udine. Pagina 62.